amici che siete già nel traffico a quest'ora del mattino per fottere lo sciopero, buongiorno! Ci siamo noi a tenervi compagnia per quell'oretta e mezza in più che ci metterete per fare 20 chilometri, ma cosa volete che sia? Bravi, questo applauso è per voi. Non potevate mettermi malattia? Un certificato medico, non ve lo da... No? Non...
Ma sì, un bel weekend lungo,
capisci,
sai?
Capisci, ma lo fanno gli altri. Vabbè, in ogni caso, buongiorno a Roma, Ludovica Marafini!
Ma buongiorno a Milano, a Barbara Sala, buongiorno anche a Valentina Iannicelli.
Buongiorno ragazzi, che trio! Oggi ci manca un principe azzurro, sbaglio?
Ma no, ti dirò.
Secondo
no,
me va bene così, guarda, onestamente. Okay. Onestamente, un altro ciapapulvar anche no. Si sta bene così, direi.
Hai ragione, hai ragione. Girl power.
Sì, sì.
Esatto.
Allora, signori, ci sono dei dati allarmanti. Già ne avevamo parlato la scorsa settimana anche all'indignato speciale. Siamo una nazione di ignoranti. Adesso, oh. Sì. Sì, poi se
bene.
Tu.
Cioè, io mi dissocio.
No, ma non lo dico io, lo dicono i dati del Censis. Poi insomma, vabbè, anch'io non mi sento di appartenere a questa categoria, ma è un altro discorso. È uscita ieri la notizia che un liceo di Bologna ha deciso di far seguire agli studenti un'ora di italiano in più. E voi direte, magari agli stranieri per aiutarli con la lingua?
No.
No, a tutti, insomma, sostanzialmente.
Anzi, perché? No, soprattutto agli italiani.
Sì, perché c'è un'emergenza. Siamo davvero messi così male. 02 25 15 15. Ripartiamo da Gianni Morandi.
C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America.
Non era bello, ma accanto a sé aveva mille donne in sé. Cantava Help e Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Oh Yesterday.
Cantava Viva la libertà, ma ricevette una lettera.
La sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America.
Stop coi Rolling Stones, stop coi Beatles, stop.
M'han detto vanno in Vietnam e spara ai Vietcong. Che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, ma poi finì a far la guerra nel Vietnam.
Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra, ma uno strumento che sempre dà la stessa nota, ratatata. Non ha più amici, non ha più fan, vede la gente cadere giù. Nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam.
Stop coi Rolling Stones, stop coi Beatles, stop.
Nel petto un cuore più non ha, ma due medaglie o tre.
Vedi, le persone come noi, i veri normal people, quando fanno gli anni invitano un po' di amici a casa. E lui invece ne ha invitati tantissimi a rifare un disco che è un po' il suo simbolo. C'era un ragazzo che come me, Gianni Morandi, che è in vacanza, non so se avete visto il video di lui sull'aereo che parla ai suoi compagni di viaggio e dice festeggiamo i 60 anni e no figlio mio sono 80, ma lui dice io me ne sento 60. Auguri ancora una volta Gianni Morandi, straordinario, sempre in splendida forma, e questa canzone davvero non ha età. Sono le 6:11, siete su RTL 102.5, dobbiamo testare un po' l'ignoranza di questo paese.
Esatto. Giudicare anche dai messaggi al 378-378-1025, diciamo che è molto sentito il tema della scuola.
Stavo lì a preoccuparmi anche fuori.
Sì, io pure. Eccola là. Adesso parte lo strafalcione. Invece no. No.
Tanti amici confermano. Ad esempio, c'è un insegnante che dice: ho avuto una classe secondo liceo scientifico, ignoravano i verbi, però dicevano che sapevano usarli. Quindi almeno la consapevolezza.
No, ma sai, poi quando uno è ignorante tende inizialmente non lo sa, o sì, lo sa o non lo sa?
Non lo sa. Il problema è che se non c'è mai un confronto adeguato, però non ti rendi neanche conto che quella roba lì è pericolosa. Perché secondo me, e poi andiamo da Paolo che è allo 02251515, il problema è che il livello si è oggettivamente abbassato, per cui anche chi sa poco prende 8 o 9. Capisci cosa voglio dire? Ma io lo vedo a casa mia, perché dico dai, in questa frase facciamo l'analisi logica, trovami l'avverbio e questo mi indica il soggetto e io gli tiro dietro la ciabatta, capisci? Perché tu non puoi indicarmi il soggetto al posto dell'avverbio.
Ma è quello che serve, la ciabatta è quello che serve per migliorare.
No.
Come
no?
Io sono pro ciabatta.
No, servono più, mi spiace, però servono più compiti, più esercizi che poi vanno controllati però in classe, perché se dai i compiti e non li controlli, questa è una mia vecchia battaglia, è inutile che li dai, cioè passa il messaggio che se c'hai voglia li fai, se no affari tuoi. E poi la vecchia frase, e poi davvero mi taccio, ma tanto questa cosa a cosa mi serve nella vita?
È vero.
Che mi manda fuori di testa, soprattutto se detto da ragazzini di 12-13 anni.
Esatto.
È vero, però mi permetto di spezzare una lancia.
In testa, brava, oltre alla ciabatta, spezzagliela in testa questi ignorantoni.
No, occhio che la lancia fa pure male che è appuntita, ragazzi, però, assolutamente.
Scusate, in video io ho un logo dietro che mi fa sembrare le corna, lo stavo dicendo, lo vorrei dire alla regia, ecco, non è bella questa cosa.
Ma tu sei superiore, è vero, effettivamente in video c'è questa cosa, non so se è una specie di aureola o delle corna.
No, adesso non rimasuglio.
Vabbè, però ti dona,
Facciamo così, mettetevi al 36 del digitale terrestre oppure in streaming sull'app di RTL 102.5 Play, così giudicate voi e poi ce lo scrivete. No, dicevo, il tema è che poi bisogna vedere qual è la materia, perché è chiaro che se insegni matematica ma mi spieghi le regole come dei dogmi che io devo imparare a memoria, ci sta che forse uno dica ma che mi serve.
Ma in generale, io ti posso dire che a me matematica non è servita a niente, ho fatto altro nella vita, però che c'entra? Ma non sta in piedi sto ragionamento. Paolo, buongiorno, io difendo comunque.
Buongiorno RTL 102.5 anche mia. Vi sento belle prese comunque.
Capisci?
È inutile che intervengo perché vi sento abbastanza prese, già,
anche perché sei anche in minoranza, Paolo, quindi stai attento a quello che dici, mi raccomando.
Sentiti
libero. Infatti, l'unica cosa che posso dirti è che anch'io le ciabatte le ho prese tante, le ho prese.
E sono servite? Perché secondo me adesso al di là delle battute.
Ma sì, senti come parla bene Paolo, guarda. Bravissimo secondo
si
me.
Si può raggiungere lo stesso risultato senza le ciabatte. Vabbè, detto questo, in un ipotetico livello di ignorantometro, no? Tu come ti collochi da 1 a 10? Quanto pensi di essere ignorante rispetto agli europei, Rispetto agli europei.
Ma rispetto agli europei io penso che un 8 me lo merito, quindi non penso di essere proprio ignorante.
Quindi cioè ti prendi un 8 di ignoranza 2.
Tranquillamente.
Ok, perfetto.
Sì.
Okay. Paolo, ma ci sono delle materie in cui ti senti più sicuro?
Ma su geografia e matematica erano le materie che mi piacevano tantissimo, capito? Quindi matematica soprattutto,
questo
però
comunque fa la differenza
anche la geografia, la geografia,
perché secondo me una delle materie in cui gli italiani sono più ignoranti è proprio la geografia. Facciamo un test?
Sì. Effettivamente sì.
Perché la facciamo un po'
male soprattutto nei figli lo vedo benissimo. Per esempio c'è il mio figlio grande che ogni fiume che vede è il Po. Che fiume è questo?
Ma perché è tanto grande
qualsiasi
il Po, capisci?
Fiume, E po'. No, no, beh, comunque sul fatto della scuola secondo me abbiamo perso veramente tanto, perché ci stiamo dedicando soprattutto alle scuole elementari e medie, io quello che vedo, in tante materie didattiche al di fuori della scuola, tipo giardinaggio, fotografia, agricoltura.
Questo non te lo concedo, perché sono cose che portano...
Tolgono
cosa? Ma lo ne faranno un'ora al mese di quelle...
Tolgono il fatto di studiare. Queste sono hobby che si possono coltivare al di fuori della scuola.
Ho capito, ma quando hai sette anni... Sì, ma quando hai sette anni, anche quella di... Perché stiamo parlando di elementari. Anche quella dimensione manuale del piantare una... un orticello è una e non è che tutte le settimane fanno due ore di giardinaggio.
Allora hai ragione, però per dire, mio figlio veniva a casa: papà, oggi abbiamo fatto la Macedonia, oh che bello, ma dov'è Milano? Ma dov'è Milano? Io non sapevo dove era Milano.
Sì, ma non era per colpa del giardinaggio. Ti raccontava del giardinaggio perché era la cosa bella che avevano fatto e ti raccontava quella.
Ma,
però
ma
Milano
sì.
È un altro discorso. Sì, la Macedonia,
no,
l'orticello,
ma
dai.
Ma nel senso,
dai, diciamo
ma
che
nel
si può fare tutto, insomma.
All'elementare
nel senso,
sì.
La pianta va drizzata da giovane.
Sì. E quindi
l'elementare e le medie sono secondo me due scuole molto importanti e formative. Se si perde tempo, perde tra virgolette, per amore del cielo, perché serve anche quello, in altre materie che si possono coltivare al di fuori, nel doposcuola, in tutte altre cose.
Allora, al di fuori non tutti le possono coltivare, punto numero uno, usando sempre questa metafora legata agli ortaggi. Punto numero due, stiamo parlando di bambini di 7 anni, 8 anni. Li mettiamo lì a fare i paradigmi, a fare l'esametro, ti prego. Per due volte al mese vanno in cortile a piantare, ma chi se ne frega, perché voi non facevate alle elementari queste robe qua.
Purtroppo il pomodoro lo coltivano anche a 12 anni alle medie, quello è il discorso. L'elementare un conto, problema... ma le medie no.
Vabbè, ma non faranno, credo, 14 ore a settimana di giardinaggio.
Ma che ne facciano anche due ore a settimana.
Ma perdonami, io voglio veramente vedere il programma ma adesso scusate, sembra che nella scuola italiana ci sono due ore, cioè facci parlare con questa scuola che fa due ore di giardinaggio a settimana, perché è un unicum, perdonatemi. Voi avete mai sentito di una scuola che fa due ore di giardinaggio a settimana?
No, io veramente non ho mai sentito di scuole che fanno
alle elementari, ma una volta ogni tanto, cioè una sorta di laboratorio, no? Ma una roba che
io mai.
Vabbè, il problema invece
sono materie che tolgono.
Ma non sono materie, sono laboratori, sono cose che si fanno ogni tanto, sono delle esperienze. Questo ci fa capire perché nelle scuole non entrerà mai l'educazione sesso-affettiva. Paolo, grazie per essere stato con noi. Un abbraccio. Se non ci sentiamo più,
buon Natale!
grazie.
Il TAR del Lazio ferma l'ordinanza di Salvini che riduceva lo sciopero nei trasporti a 4 ore. Mancano le ragioni per precettare, dice il giudice amministrativo. Per l'ennesimo venerdì di caos e disagi, i cittadini potranno ringraziare un giudice del TAR, ha commentato il ministro dei trasporti. Oggi a rischio treni, tram, autobus e metro. In programma due manifestazioni, una a Roma e una a Milano.
Un'infermiera di 49 anni di una RSA in provincia di Modena è indagata per omicidio volontario pluriaggravato e falsità materiale e ideologica. Avrebbe causato la morte di una paziente di 62 anni malata terminale. Sotto esame anche i casi di decessi di un'altra struttura in cui la donna aveva lavorato tra il 2020 e il 2021.
Infine il processo per l'omicidio di Giulio Regeni. Nel 2017 il maggiore Sharif raccontò che in Egitto c'era stato il caso di un accademico italiano sospettato di essere una spia. Lo ha riferito un testimone protetto ieri in aula. Con questo è tutto, adesso arriva la viabilità.
Autostrade per l'Italia torna ad aggiornarci in coda al giornale orario delle 8, invece oggi alle 15 i cantanti del volo saranno nostri ospiti in The Flight, appuntamento da non perdere.
Ecco, esatto, però io adesso vorrei leggervi un paio di messaggi perché veramente ci stanno scrivendo tantissimo. Ignoranza e menefreghismo a go go, anche se non mancano i ragazzi bravissimi, la preparazione è fondamentale nella vita. Vedo col lavoro tanta gente che non riesce a districarsi nella gestione del loro lavoro. È un tema anche questo.
Sì, il tema del lavoro. Scriveteci anche quanto sono ignoranti i vostri colleghi. No, scherzo, chiamatelo 02 25 1515.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Blinding Lights, il disco di qualche anno fa di The Weeknd, qui su RTL 102.5 alle 6.27. Buona mattinata di Santa Lucia. Per molti questa è stata una nottata magari ricca di doni e di regali, se siete stati bravi e se dalle vostre parti c'è l'usanza che Santa Lucia passi a portare i doni ai bambini buoni. Se no, va attaccate al tram. Ma manco il carbone, perché per quello c'è la Befana.
Ma io voglio sapere una cosa, toglimi una curiosità, Barbara, tu che sai tutto veramente, altro che...
Aspetta che lo scrivo.
Ecco, grazie.
Su Facebook.
Tuttologa.
Sono 10 euro,
Facebook, Facebook. Sì, sì, poi io ho un flusso continuo con la sala, ci scambiamo bonifici come se fosse...
Dai,
ma chi festeggia Santa Lucia? Poi festeggia pure Santa Claus, ovvero Babbo Natale, oppure uno esclude l'altro?
Allora, secondo me si festeggiano, non lo so, bisognerebbe chiedere a chi ha questa tradizione, che varia dalla geografia italiana. Per esempio, nella mia
zona...
Non
si studia a scuola questa cosa?
Non credo, no. Non credo, perché
non c'è
poi...
la materia.
Ti prego, già c'è, il casino del presepe. Cioè, che non vogliono Gesù bambino e l'angelo santo. Adesso mi piazzi anche a scuola Santa Lucia, mi viene fuori il provveditorato agli studi, proprio in pompa magna per Santa Lucia. magia. No, io credo che Natale si festeggi, però magari un po' meno, perché Santa Lucia ha già dato, o se magari Santa Lucia ha dato poco, Babbo Natale dà di
magari
più.
Integra.
Sì,
integra.
Secondo me comunque si festeggiano entrambi, ecco. Però bisognerebbe chiedere a chi nel Nord d'Italia e anche in Sicilia festeggia questa.
Ah, anche in Sicilia?
Sì, sì, anche in Sicilia, nella zona di Palermo c'è una sacca di Santa Luciliani bella consistente.
Ah, ok, ok, bene, allora chiediamo.
Scriveteci, esatto, anche questo al 378-378-1025. Intanto si sta parlando di scuola, chissà se questi studenti bravi avranno ricevuto poi in effetti i loro regali, perché in realtà tanti messaggi segnalano una certa ignoranza. Chissà come la pensa Roberta, che ci ha telefonato. Buongiorno.
Una certa ignoranza. Come la
Roberta,
pensa
anche tu. Roberta, devi abbassare la radio o la TV, ti prego.
Buongiorno.
Buongiorno. Devi abbassare.
Piano piano. Allora, è presto, giustamente, adesso ci arriviamo. Roberta,
eccoci,
ci senti?
Buongiorno.
Oh, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, cosa ne pensi? Raccontaci un po' come la vedi tu. Cioè, siamo ignoranti, non lo siamo, siamo sottovalutati,
allora,
cosa pensi?
Volevo rispondere al signore di prima per quanto riguardava il giardinaggio nelle scuole.
Sì.
Allora, mia figlia fa la prima liceo. E in prima liceo ci sono dei laboratori, perché come avete detto prima sono chiamati laboratori, dove ci sono 2 ore a settimana di giardinaggio nonché serra, 1 ora a settimana di cucina e 1 ora a settimana di psicomotricità. Tutte queste attività, sempre riferendomi al signore di prima, sono dedicate soprattutto a ragazzini e a bambini con disabilità.
Sì, però perdonami, questo è un altro piano allora. Perché se parliamo di disabilità stiamo parlando di un percorso scolastico diverso, diciamo così, perché chi è DSA, chi è BES, chi è insomma.
Ma no, ma tra parentesi partecipano anche tutti gli altri compagni, quindi sono attività che al giorno d'oggi nelle scuole di oggi, visti i metodi di insegnamento che sono sempre più scarsi, tornando sempre al nostro tema dell'ignoranza, invece sono molto utili sia per chi non ha difficoltà e soprattutto per chi le ha in un futuro.
Ma che liceo fa tua
questo
figlia?
Questo volevo dire. Liceo Carducci, Scienze Umane.
Ah, Scienze Umane, no, mi interessava questo, Scienze Umane. Quindi ci sta anche che in un discorso, in un liceo di Scienze Umane, ci sia un percorso che aiuti anche i ragazzi, con, cioè un percorso condiviso, diciamo così, con i ragazzi con disabilità a fare delle attività. Perché poi, ipotizzo, chi fa il liceo di Scienze Umane magari andrà a lavorare, che ne so, farà un lavoro nel sociale. Tuo figlio cosa vuole fare da grande?
Beh, mia figlia da grande vuole lavorare con gli animali, perché poi adesso Scienze Umane sono tanti rami, quindi lei fa il ramo biologico ambientale, poi c'è il ramo sportivo, c'è il ramo Scienze Umane.
Se il suo obiettivo è lavorare con gli animali, capiamo che il contatto magari con la natura, con la terra, così ha un senso. Ha un senso. Tua figlia sa dov'è Milano? Sa dov'è il Po?
No, mia figlia sa dove abita.
Beh, già questo è qualcosa, a 15 anni già qualcosa.
È presente. A se stessa.
Beh, insomma, è già una buona cosa, no?
Certo. Sì, sarebbe meglio sapere anche altre cose, però insomma, voglio dire, già quella è una base di partenza importante, senz'altro.
Beh, va bene. Questo
grazie.
Questo è quanto, Nito. Grazie a voi, buona giornata.
Roberta, grazie, salutaci tua figlia e anche le piantine che insomma ci sembra di capire abbiate sul terrazzo. A presto.
In un'intervista al Corriere della Sera, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha annunciato le sue dimissioni e che non scenderà in campo in politica. Di lui si era parlato come possibile leader dell'area centrista dell'opposizione. A proposito dei rapporti con il governo, ha aggiunto che non era mai capitato di vedere funzionari dello Stato additati come estorsore di un pizzo di Stato. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale programmato dal sindacato di base USB. Riguarderà tutti i settori, dalla scuola alla sanità. Per i trasporti, il TAR ha bocciato l'ordinanza di precettazione riduzione della protesta a 4 ore del ministro Salvini. Per l'ennesimo venerdì di caos, i cittadini potranno ringraziare un giudice, ha affermato il vice premier. E siamo al calcio, vincono le romane in Europa League. All'Olimpico la Roma ha avuto la meglio per 3-0 contro il Braga nel match che abbiamo seguito in Radio Cronaca Integrale su RTL 102.5. La Lazio ha battuto l'Ajax per 3-1, mantiene la testa e vede gli ottavi di finale. In Conference una Fiorentina straripante fa 7 gol all'ASC. È tutto, a dopo.
Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo in qualche sentiero nuovo. Lì dove la luce si fa camminare, come tra i portici in un temporale, fa prendere il volo e non ti senti più solo. Qui vorrei volassimo come due piume, ma come un persico sto in fondo a un fiume. Immaginare l'oceano, chissà se come dicevano, che se ci pensi lo puoi toccare. Capita anche a te di camminare giorni interi interminabili e sprofondare nei pensieri, abbandonata a desideri inconfessabili. Sì, capita anche a te di non volere più aspettare la felicità. Proprio come me, sì.
Io non lascio fare una preghiera, chiedo solo quello che sia vero, così sono sicuro, non ci perde nessuno. Qui siamo tutti figli della luna, guardiamo la Madonna di San Luca quando brilla nel buio e poi pensiamo al futuro. Sì, poter volare come fa una piuma, a fari svelti sopra la pianura, la nebbia sembra un oceano, quanti ragazzi ci annegano, se ci pensi fa male al cuore. Capita anche a te di camminare giorni interi interminabili e sprofondare nei pensieri, abbandonata a desideri inconfessabili. Sì, capita anche a te di continuare ad aspettare. Ma poi è bellissimo sperare che non sia tutto qui. Sì, capita anche a te. La felicità proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì,
È un capolavoro questa canzone che Cesare Cremonini ha voluto cantare insieme a Luca Carboni, San Luca, dall'ultimo album di Cesare Cremonini. Sono le 6:38, buon venerdì 13 di dicembre, buona Santa Lucia che è la santa patrona di Siracusa, mi dicono, può essere che si festeggia in Sicilia con gli arancini.
Esatto,
se siete a Palermo le arancine.
Qualcuna magari mandatecela oltre che scrivere al 378-378-1025. Tra l'altro ci hanno svelato anche l'arcano dei regali, cioè di solito chi festeggia Santa Lucia non dovrebbe ricevere regali da Babbo Natale.
Mi piace molto il condizionale.
Ma perché non dovrebbe? Chi l'ha detto? Ma se io ho fatto la brava tutto l'anno.
Ecco, lo vedi? Lo sapevo. Perché Barbara Sala deve fare la rivoluzionaria sempre. Se c'è una cosa che va fatta, lei tendenzialmente vuole sperimentare il contrario, diversamente da come
fanno altri popoli, tra l'altro.
Esatto, e di questo adesso parliamo con un ascoltatore, perché siamo partiti da questo confronto, ad esempio, con gli studenti finlandesi, che sono molto più intelligenti, pare, degli studenti italiani. Sì, hanno dei, sì, e ci sono dei dati, signora mia, ci sono dei numeri. Noi siamo ignoranti, il resto del mondo no, sarà davvero così. Sentiamo Peppe, buongiorno.
Buongiorno signore, buongiorno. Buon lavoro. Guardi, devo dire una cosa innanzitutto, io guardavo proprio adesso San Luca e è una giornata piena di India. Vabbè, comunque.
Perché sei di Bologna, ecco.
Sì, siamo da Bologna, sì, adesso andando al lavoro.
Uh-huh. Bene.
Comunque io volevo dirvi, ho scritto un messaggino proprio perché in questo periodo in azienda abbiamo 3 ragazzi cinesi che stanno facendo uno stage, no? Io, a parte il fatto di essere molto intelligenti e molto, sai, i cinesi hanno questa cultura, ma sono talmente disponibile a mettersi in gioco, a lavorare, ma a fare le cose più umili. E io lo vedo la differenza con altri ragazzi laureati che arrivano e comunque si sentono già arrivati, magari a 28
spocchiosi
anni. No, un po' più spocchiosi, via. Cioè, la semplicità che hanno, il modo di approcciarsi, ma poi ringraziano, sorridono, non ce la pensano mai. Guardi, davvero è uno spettacolo. Poi magari i finlandesi, non è mica detto che sono più intelligenti di noi, io non lo metto in dubbio. Gli italiani comunque abbiamo fatto la storia nel mondo, però.
Peppe, secondo te perché c'è questo atteggiamento che definisci un po' diverso?
Ma guarda, non lo so, forse è proprio il modo di vivere che hanno, il modo di porsi. Io, i ragazzi italiani magari si sentono spocchiosi. Mi sono laureato, mi sento molto più superiore.
È una situazione un po' culturale, sì, diciamo.
Sì, è proprio una questione di cultura, secondo me. Però comunque sono bravi lo stesso, non dico gli italiani, io sono molto nazionalista e quindi penso che comunque anche noi siamo abbastanza intelligenti. Se le percentuali dicono così, viva i finlandesi, posso dire.
Vabbè, perché c'è un sistema scolastico molto molto progressista, molto particolare in Finlandia, effettivamente. Io sono appena tornata dalla Cina, dovete sapere, sono rimasta veramente colpita dalla bontà e dalla bravura dei bambini, che sono silenziosissimi. Anche in una piazza strapiena di bimbi tu non senti urla, non senti eccessi, non senti bambini che piangono, che strillano. Sono rimasta colpita anche da questo aspetto, effettivamente. I bambini cinesi sono più educati.
È culturale.
Più repressi. Sì, no, allora, anche, culturale, cioè, e inteso proprio come fattore sociale. Non a caso, quando parliamo di figure legate alla maternità, diciamo che la mamma cinese è la mamma tigre, la mamma italiana è la mamma chioccia, quella che vizia, quella che scusa, eccetera, eccetera. Non so, sicuramente il modello orientale fin da subito porta i più piccoli a essere estremamente autonomi e rispettosi delle regole. Non so quanto poi sia educazione o quanto sia induzione o pressione quasi. Cioè, devi fare così, punto stop. Non domandarti neanche il perché lo fai. Lo devi fare, basta. Annullando anche la capacità critica.
Senti, è molto divertente un messaggio da parte di Andrea che dice: ma la Finlandia dov'è?
Fantastico. Giusto.
Ha vinto lui.
Senti, è in alto. Vicino
a nord,
ma è vicino a Padova?
Dove ci sono le luci, il Babbo Natale,
i sassi.
Non lo so. Se non capite questo, andate a cercarvi cos'era lo zecchino d'oro di qualche anno fa e vi farete due risate. Grazie, Peppe, buon lavoro.
Buona giornata, buon lavoro e buona Santa Lucia.
E se non ci sentiamo prima?
Buon Natale.
Grazie, buona giornata.
Bene così, siete su RTL 102.5 con i Pinguini Tattici Nucleari.
Separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università. siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato. Volevo il nord e cercavi il sud. Correnti opposte ma stesso mood. Hai chiesto il dolce, ero la mousmouche. Ti tiravo su, su, su. Ti chiamo ancora ma non lo sai. Sul vecchio numero di anni fa. Ma l'hai cambiato, non ci sei più. E fa tu, tu, tu. Ma tu servono a niente, ma di me cos'è che sai, che piaceva tua mamma, che credevo nel karma, e sognavo di andare in Islanda, in Islanda, hey. Un autonoleggio con dentro solo un disco del Sigur Rós. Il vento che ci spinge lungo la ringrota. Lo squalo disegnato sopra la t-shirt. E ti però poi mi sveglio e sono ancora qui nel mio monolocale. Lo smog al posto dell'aurora boreale. I tuoi sogni che non mi lasciano più in pace. Io ho le Benji, tu sei l'ormone. Storie opposte ma stesso mood. Cercavo il cielo nei tuoi occhi blu. Mi tiravi su. Ho due biglietti per dove vuoi. Sarebbe bello tornare in noi. Ti chiamo ancora, non ci sei più. E fa tu, tu, tu. Ma tu ci pensi mai alle cose che io so di te e che adesso non servono a niente. Ma di me cos'è che sai, che piaceva tua mamma, che credeva. Sognavo di andare in Islanda, forse vicini col tempo saremmo finiti ad odiarci, ferirci per noi e chiedere all'altro che cosa c'è. Al tuo vecchio numero ora risponde un'agenzia di viaggi. E finalmente io vado in Islanda, ma senza di te. Ma tu ci pensi mai alle cose che io so di te e che adesso non servono a niente. Ma di me cos'è che sai, che piaceva tua mamma, che credevo nel karma e sognavo.
Il TAR del Lazio ferma l'ordinanza di Salvini che riduceva lo sciopero dei trasporti a 4 ore. Mancano le ragioni per precettare, dice il giudice amministrativo. Per l'ennesimo venerdì di caos e disagi i cittadini potranno ringraziare un giudice del TAR, ha commentato il ministro dei trasporti. Oggi a rischio treni, tram, autobus e metro. In programma 2 manifestazioni, una a Roma e una a Milano.
In un'intervista al Corriere della Sera il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha annunciato le sue dimissioni e che non scenderà in campo in politica. Di lui si era parlato anche come possibile leader dell'area centrista dell'opposizione e a proposito dei rapporti con il governo ha aggiunto che non era mai capitato di vedere funzionari dello Stato additati come estorsori di un pizzo di Stato.
Donald Trump è la persona del 2024 di Time. La sua rinascita politica non ha paralleli nella storia americana, ha scritto il magazine annunciando la propria scelta. Con questo è tutto, le notizie tornano tra poco.
Sono le 6.47, siete su RTL 102.5 in Non Stop News, Ludovica Marafini, Valentina Iannicelli e Barbara Sala e voi allo 02.25.15.15. Italiani preoccupantemente ignoranti, secondo il Censis, un liceo di Bologna ha deciso di inserire un'ulteriore ora di italiano a scuola, stiamo parlando di un liceo. Per gli stranieri, direte voi, no, per tutti, perché gli italiani, l'italiano non lo sanno. Vi leggo questo messaggio, poi andiamo da una prof al telefono. 62enne, sono diplomata. Quello che mi lascia stupita nel confronto con alcuni giovani laureati non è la mancanza di nozionismo, ma di usare la mente in modo pratico. In parole povere, spesso annegano in un bicchiere d'acqua. E anche questo sul fatto che ormai siamo, non si usa più la mente come un tempo, non si imparano più le poesie a memoria, i calcoli si fanno con la calcolatrice, eccetera eccetera, è un dibattito apertissimo. 02 25 15 15 abbiamo la professoressa, alziamoci in piedi, professoressa, buongiorno.
Professoressa, ci interroga
Antonella, giusto?
Sì, Antonella, buongiorno a tutti e a te, mi dica.
Ecco, no, già c'ho paura. Se me la mettiamo così sul formale, no, faccio come Mammucari dalla Fagnani che me,
no,
ne vado.
Non si fa.
Antonella, diamoci del tu, ti prego.
Mancherebbe.
Di dove sei e cosa insegni?
Io sono della Sicilia, sono Modica, provincia di Ragusa, e insegno lettere. Mia madre è insegnante, tutti i fratelli insegnanti, classico, artistico, quindi un fratello pilota, e quindi le posso dire un'esperienza poliedrica sotto tutti gli aspetti, no? Io lavoro alle scuole medie, abbiamo tutti questi PDP, tutti stanno male, per carità, con tanto di cappello.
Sono i piani didattici personalizzati?
Sì, sono i piani individualizzati, per carità, che noi facciamo con la massima attenzione, li rispettiamo.
Certo.
E poi ovviamente ti spunta il bambino di sprassico, non può scrivere, poi ti scrive la lettera alla preside, perché tu lo interroghi. Lo interroghi, non gli piace se lo rimproveri, che spezzetta le carte, riduce la classe in un disordine pazzesco, poi ti arriva il dirigente che ti rimprovera perché ha avuto una lettera, la sanzione, e il ministero non vigila su queste figure dirigenziali assunte. Sanatorio no, non hanno una formazione umana.
Ok, adesso noi abbiamo accolto il tuo sfogo, cioè questa burocrazia, questa burocrazia, diciamo così, che negli ultimi anni nel volgere attenzione personale a ogni singolo bambino, forse insomma ha fatto più pasticci che altro, creando davvero.
Non ci lasciano liberi di lavorare, perché i genitori un'ingerenza continua. Io dico che manca un po' anche l'educazione.
Per darti manforte, posso confermare, conosco una mamma che ha voluto a tutti i costi, siccome il figlio non andava tanto bene in matematica alle elementari, gli ha fatto fare un sacco di test. In realtà non era proprio discalculico, però ha voluto a tutti i costi avere la certificazione. Certo. Quindi per avere poi appunto un piano personalizzato. Arriviamo però a quello che tu insegni in classe, perché tu insegni italiano. C'è qualcuno?
Storia e geografia.
Geografia. Dov'è l'Islanda? Antonella?
Guardate la cartina in alto, ormai dicono a sinistra, non esiste più ovest. Esiste sinistra, con tutto tanto di cartina messa lì alla parete, che compriamo noi insegnanti, con la carta docente.
Accendiamo il tuo sfogo, sfogati, stamattina noi accogliamo tutto.
No, è perché questa scuola è dipinta come, noi siamo innamorati di, io faccio da 27 anni che faccio questo lavoro, sono andata in Alto Adige 4 anni a Padova, scuola d'eccellenza, non posso dire nulla, e anche in Sicilia, tutto. Però il problema è la formazione, non ci costringono a cambiare i libri che vogliono loro, e noi non abbiamo perso libertà di insegnamento, arrivano questi genitori che urlano perché tu interroghi il figlio.
Ho proprio una domanda, visto che tu ti sei mossa così tanto per l'Italia, ma hai riscontrato delle differenze a livello di preparazione dei tuoi alunni, cioè da quelli del nord, sud, Sicilia?
No, devo dire, allora io sono isolana, non sono siciliano terrona come qualcuno mi definiva su, io amo l'Italia, l'amo tutta, sono tornata nella mia terra e nonostante manchi le infrastrutture, perché per me la terra è fondamentale, e mancano anche i valori, dobbiamo dire. Secondo me non c'è alcuna differenza, manca proprio la passione, nel senso che noi ci lavoriamo in una scuola di Modica, siamo tutti insegnanti che lavoriamo con passione, con dedizione. Purtroppo mancano gli strumenti da parte degli enti, che non curano le scuole, le aule, dobbiamo molto spesso sobbarcarci noi di tante spese, ma comunque io ho lavorato benissimo, devo dire, non posso dire nulla tra nord e sud, per me non esiste il nord e sud, esiste
in alto e in basso, abbiamo capito che come non esiste sotto e sopra.
In effetti in Alto Adige ci trattano meglio, ti danno, io ho 4 abilitazioni, mi pagavano solo le abilitazioni che avevo.
Restiamo proprio però quello che magari vuole chiederti Ludovica, un pochino più sul discorso classe, ecco, a scuola.
Esatto, perché ci dicevi che insegni lettere e qui si sta parlando di un'ora di più di italiano a settimana rispetto al programma classico. Ora io mi chiedo, ma secondo te, per la tua esperienza, veramente un'ora soltanto può fare la differenza?
No, quell'ora fa la differenza nel momento in cui si correla a tutte le altre. Noi ne facciamo, ne impartiamo 10, quest'ora sarebbe l'approfondimento letterario. Che grazie alla nostra dirigente quest'anno abbiamo trasformato anche in storia e geografia.
Non si riesce a uscire dal tuo orticello.
Dalla protesta. Esatto.
Ti chiedo solo una cosa, abbiamo 30 secondi Antonella, dono di sintesi che sono sicuro tu insegnerai ai tuoi studenti delle medie. Qualcuno mi chiede questa cosa riferendosi alla matematica, io lo chiedo a te riferendoti magari alle poesie o all'epica. Barbara, la scuola va bene per acculturarsi, però mi spieghi che ti serve sapere la radice quadrata di un numero, a te quante volte è servita? Allo stesso modo chiedo a te, che mi serve sapere il proemio dell'Eneide?
No, allora matematica, il latino, musica, tutte le materie sono importantissime per lo sviluppo dell'intelligenza, la gente non lo vuole capire, la matematica e la tua vita, l'italiano, sono tutte assieme, sono tutte correlate, non si può... proprio la matematica aiuta tantissimo, però richiede l'elaborazione del problem solving, tu la elaborerai al superiore, perché sei più matura e cresci.
E così abbiamo risposto anche a questi, signor Antoni, che dicono che non serve.
Ma capito sto premio di Enea? Chi è sto premio di Enea?
Il premio
è bellissimo, i miei alunni adorano questi argomenti, perché io li faccio anche con passione, non per essere superba, però se tutto fatto con amore, i bambini ameranno tutto e studieranno pure.
Adesso ripassiamo il 5 maggio e i fussi come immobile.
Dato il mortazzo, spiro, stette, la spoglia, memore, orba di tanto. Antonella, vai via, ti
ciao,
prego.
Antonella, perché... e poi per attualizzare, parafrasi di tutte le girls di Anna Pepe, ok? Questa non la sanno mica, vedi? Le ho beccate subito in castagna.
Aia. Debate.
Pensate che tutto sia un caso, coincidenze? No, non credo, perché la canzone di Simon and Garfunkel, Mrs. Robinson, era la colonna sonora del film Il Laureato, con Dustin Hoffman, ecco, nella nostra linea diretta dedicata all'ignoranza degli italiani, soprattutto ai pari graduati, no? Ai pari titolati europei, ci stava perfettamente. Siamo quasi in chiusura della nostra linea diretta.
Ma attenzione, non prima di leggere Giacomo da Cremona, cosa mi servono queste cose, mi chiede mia figlia, io rispondo: fatti non foste per viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza.
Accidenti. Comunque il nostro Giacomo da Cremona scrive anche: se i finlandesi sono così bravi di noi, più bravi di noi, perché non impariamo anche il finlandese?
Ma anche cosa c'entra? Ma poi deve essere difficilissimo.
È un difficilissimo. Vabbè, ma noi adesso non è che possiamo escludere le cose difficili.
No,
Barbara,
già non che già non sappiamo l'italiano e che ci andiamo a impelagare col finlandese. Lascia stare. Vabbè, passiamo nelle cose un pochino più basse. Allora, amici, ultime notizie, traffico e poi torna Non Stop News. Eccoci qui, buon venerdì, è il 13 di dicembre, giornata di sciopero ma anche giornata di Santa Lucia, quindi auguri a tutte le Lucie e anche auguri ai bambini bravi che questa mattina si sono svegliati e hanno trovato dei doni. Buona giornata, questa è Non Stop News.
Esatto, ma soprattutto bravi ai bambini bravi, perché noi dopo questa linea diretta che abbiamo fatto oggi per cercare di capire quali sono le condizioni dei nostri studenti, dobbiamo dire che comunque c'è ciccia sull'osso, o no?
Partita, Natale la mia festa preferita, anche se incasinata la cucina, tranquilli che la neve dopo arriva.
Una cometa sulla stalla, bambini adesso tutti a nanna, lasciamo sempre accese le lucine, ma adesso è proprio ora di dormire.
I love you.
E lo sai che è lo stesso per me.
Christmas night
è la notte più bella che c'è.
Sento che
ci vogliamo bene di più.
Che tanto il mio regalo sei tu. Ma ti giuro, a Natale, ti giuro, non deve star solo nessuno. Neanche un minuto. Abbracciami forte. Amore in una sera, la tavola è bandita per la cena, se vieni aggiungo un'altra sedia.
I love you.
E lo sai che è lo stesso per me.
Navidad
è la notte più bella che c'è.
Sento che
ci vogliamo bene di più.
Che tanto il mio regalo sei tu.
Ma ti giuro, a Natale, ti giuro, non deve solo nessuno, neanche un minuto. Abbracciami forte perché
c'è soltanto questa regola.
Qual è?
Non si piange, non si litiga.
Ci sto.
Solo piccoli miracoli, momenti magici. La festa di Natale degli angeli. Angeli,
Davide Giacalone ogni mattina analizza e commenta. Non per compiacere, ma per capire. Non per stare da una parte o dall'altra, ma per saper stare al mondo.
Eccoci qui puntuali come sempre, Davide Giacalone ci raggiunge per accompagnarci in edicola. Inizia la nostra rassegna stampa. Buon venerdì, Davide.
Buongiorno, bentrovati.
Eccoci qui, dalla prima del Corriere, la troviamo anche su Repubblica. Autonomia, sì della Cassazione al referendum. Il governo, due punti, la legge è viva. Il PD, due punti, ora fermatevi. Davide.
Oh, vedo che sono soddisfatti da una parte e dall'altra. Secondo me in realtà non è così, però diciamo tocca fare la parte in commedia. Perché? Allora, la Cassazione, la Corte di Cassazione, è incaricata di due cose. Da una parte accertare che le formalità di convocazione di un referendum abrogativo siano state correttamente seguite, e qui fin qui ci siamo. Poi aveva a che fare, a parte altre materie, però di cui non si occupa quasi nessuno oggi sui giornali, ci sono altre, anche referendum Job Act, ma ne parleremo un'altra volta. Per il regionalismo differenziato c'erano due richieste di referendum, non una, due. Una è stata considerata non ammissibile dalla Corte di Cassazione. Perché? Perché si riferiva alle parti che ha già cambiato la Corte Costituzionale. L'altra si riferiva alla legge nel suo insieme. Ma la legge nel suo insieme c'è ancora? Questo era il tema. Perché dopo l'intervento della Corte Costituzionale, pensate alla fondamentale questione dei livelli essenziali di prestazione, che è rimasto della legge? Ma il problema qual è? Che il governo sostiene che la legge è perfettamente in vigore, anzi che la Corte Costituzionale l'ha molto apprezzata nel suo impianto. Sarà. E la Corte di Cassazione dice, vabbè, se la legge è vigente, il referendum si deve fare. Adesso la parola passa alla Corte Costituzionale, la quale Corte Costituzionale è incaricata di un dovere diverso, cioè accertare la legittimità del quesito. E se l'abrogazione eventualmente accadesse, crea un vulnus, diciamo, irreparabile nel nostro diritto. Il guaio è che la Corte di Costituzionale dovrà decidere il 20 di gennaio. E il 20 di gennaio, con ogni probabilità, mancheranno quattro giudici costituzionali, perché uno manca da un anno e altri tre scadono mercoledì o giovedì della settimana prossima. Quindi il Parlamento dovrebbe provvedere. Sarà, fra l'altro, sono 4 su 15 e 4 su 5 di nomina parlamentare, cioè praticamente quasi cancellata la quota di giudici costituzionali di nomina parlamentare. Dice, vabbè, ma a me che me ne importa, la sua cesira, che gliene importa se ci mancano 4 giudici costituzionali? No, non ne importa, perché il quorum per poter decidere è 10. Ora, considerato che non sono tutti proprio degli adolescenti, il primo che prende l'influenza o la bronchite si ferma alla Corte Costituzionale. Questo è il pasticcio enorme nel quale ci siamo cacciati. Poi ci sarebbe anche il merito della faccenda. Vedo che c'è un'intervista di Michele De Pascale, diciamo ex sindaco di Ravenna e appena eletto presidente della regione Emilia-Romagna, il cui predecessore aveva chiesto insieme alla Lombardia e al Veneto di poter avere più poteri per la regione, cioè in qualche modo si era messo sulla stessa posizione della Lega, ma è inutile che ci giriamo attorno. Dice adesso De Pascale, che è eletto dalla sinistra, fermiamo il disegno di legge e rivediamo insieme, cioè maggioranza e opposizione, destra e sinistra, il titolo quinto, perché serve un'autonomia amministrativa e non un'autonomia legislativa. Credo che De Pascale abbia ragione, penso sostanzialmente la stessa cosa. Magari potrebbe, diciamo, ricordare che a fare la sciocchezza dell'autonomia legislativa e di inseguire le fobie, diciamo, i sogni del federalismo, era stata la sinistra in maniera prepotente nel 2001 e gli andò poi male.
Davide, invece adesso ti porto su temi economici, partiamo dalla prima del Sole 24 Ore. La BCE taglia il costo del denaro al 3%, giù i tassi dei mutui per fisso e variabile. E anche sulla prima del Messaggero, la BCE taglia ancora i tassi, meno 0,25%, ma Lagarde raccomanda cautela a te.
Ma io sono sempre stupito di questo modo di commentare, ma è tipico non solo della stampa, ma anche del gran parte del mondo politico. Commentare questa questione dei tassi di interesse. Ah, cioè, vedi, il mutuo costa meno. Allora, la Banca Centrale Europea pratica i tassi più bassi in tutto il mondo a noi paragonabile. Per avere una dimensione, negli Stati Uniti il tasso di interesse praticato dalla Federal Reserve è tra il 4,50 e il 4,75%, in Unione Europea è del 3,15%, quindi siamo più di un punto in meno. Però se voi guardate in giro sempre c'è sempre la cosa, no, dovevano scendere di più. Oppure dobbiamo portarlo pure sotto zero, come è stato peraltro per un periodo. Però l'Italia non è fatta solamente di persone che hanno acceso un mutuo, perché sono più numerosi ed è più alto il patrimonio dei risparmi. E se tu la remunerazione del denaro la porti troppo in basso, e poi tu vai a fregare quelli. E come li freghi? Ma freghi loro e freghi i salari, cioè quello che la gente guadagna. Perché non è che uno può dire i tassi di interesse sono troppo alti e bisogna far scendere l'inflazione, perché è come dire c'ho le placche in gola perché mi è venuto il mal di gola, ma sono contrarissimo agli antibiotici. E vai in un santuario e vai a parlare con il santo di turno.
Non dare cattive idee, perché lo fanno pure.
Questo è, quindi attenzione, certo, non c'è dubbio che l'abbassamento dei tassi favorisce una maggiore dinamismo dell'economia, però ripeto, poi porta anche altre questioni. Allora sarebbe bello sentire, specialmente dal mondo politico, che stanno prendendo dei provvedimenti per aumentare la concorrenza, il che porterebbe a far scendere l'inflazione senza bisogno di alzare i tassi di interesse. Invece quello che leggo sui giornali, bellissimo, sul giornale c'è scritto PIL, che sarebbe prodotto interno lordo, l'ottimismo di Giorgetti, la crescita può salire allo 0,7%. Come salire? Quella prevista dal governo era all'1%, è dall'inizio dell'anno che la Banca d'Italia dice che sta allo 0,6%, però siccome si prende l'ultima previsione che è dell'OCSE, allo 0,5%, potremmo salire allo 0,7%, no, in realtà scendiamo dello 0,3%, quindi come vedete, con tanti soldi da investire al PNRR e tassi di interesse piuttosto bassi, se tu non affronti poi i problemi che tengono ferma la crescita di un paese, sbatti la testa contro il muro.
Chiaro. A proposito di dinamismo, diciamo che potrebbe essere un po' la parola chiave di quello che è atteso anche in queste ore sulle nostre strade, lasciamo spazio alla viabilità. Leghi di Autostrade per l'Italia alle 7:17 minuti, questa è No Stop News, questa è la rassegna stampa insieme a Davide Giacalone. E Davide, se ne stava parlando da giorni, poi alla fine è arrivata la precettazione, è un altro venerdì di sciopero generale. In realtà ieri il TAR l'ha fermata questa precettazione, quindi lo sciopero torna a diventare 24 ore. Siamo a pagina 9 del Corriere della Sera. Salvini attacca, così sarà il caos. Il ministro parla di un venerdì di disagi. Il PD parla invece di figuraccia. E poi c'è la questione NCC, sospeso l'obbligo di sosta. Che ci dobbiamo aspettare?
Vabbè, l'obbligo di sosta era una cosa che per la verità al momento è solo sospeso. Poi il Tribunale Amministrativo Regionale dovrà fare in un secondo momento una seduta, diciamo così, nel merito, e vedremo come diranno. Però che in un paese in cui mancano i trasporti non, diciamo, privati, cioè la mia personale macchina, quelli del noleggio con conducente tra una corsa e l'altra debbono stare 20 minuti fermi, cioè una cosa pazzotica. Vabbè, lasciamo. La precettazione, il ministro dei trasporti Salvini se ne è molto presa con il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che ha invece cancellato la sua precettazione. Ma non è che, se voglio dire, lo sciopero dei trasporti è di 4 ore anziché di 24, è quello un gran tema. Le regole, il diritto di sciopero è regolato dalle leggi, è stabilito ed è un diritto costituzionale, ma è regolato dalle leggi. Le leggi non le fa il TAR, le fa il Parlamento. Lo stesso onorevole Salvini siede in Parlamento da lustri, è stato molte volte in maggioranza, è stato molte volte al governo. Cioè, se hanno un'iniziativa da prendere, la prendano. Non è che possono lamentarsi provvedimento per provvedimento. La Costituzione, che è entrata in vigore ieri mattina, cioè il 1 gennaio del 1948, prevede la regolamentazione dell'attività dei sindacati. Lo hanno fatto, tocca al legislatore, non tocca a un altro, non è che te la puoi sempre prendere con qualcun altro. Per esempio, se queste cose fossero state fatte, e ripeto, sono fattibili, si fanno, sono cose di carta e penna, cioè non è che ci vuole mica, se fossero fattibili, allora potresti porti almeno un paio di problemi. Primo, quanti convocano gli scioperi? Sono rappresentativi esattamente di chi? Che non si sa. I sindacati, ma la maggior parte degli iscritti sono pensionati, hanno tutto il diritto di iscriversi. Ma come distingo la sigla che conta qualcosa da quella che non conta niente? Solo sull'effetto? No, perché l'effetto è comunque devastante. Basta che tu mi dica che si fermeranno i mezzi, e anche se non aderiscono allo sciopero e non si fermano, io nel frattempo sono partito con la macchina e quindi si è fermata la città. Secondo, tutti sempre di venerdì. Certo che c'è un problema, il fatto che i scioperi siano sempre, diciamo, i fine settimana, però anche questo apparterrebbe alla regolamentazione che tocca al Parlamento, non al... È inutile che ci si lamenta delle sentenze della magistratura se poi si manca al dovere di fare le regole, cioè le leggi che servono.
Davide, prima pagina del Messaggero, un argomento a te caro, la giustizia e le toghe. Mi devi un po' spiegare come funziona questa cosa. Giustizia, nuova stretta sulle toghe, niente bonus a chi produce poco. Cioè, se non chiudono i processi in tempo, che fanno? Non gli danno la tredicesima, non gli danno il bonus sullo stipendio?
Allora, più o meno, diciamo, l'idea sarebbe questa, e trovo che sia sbagliata, nel senso che il nostro codice di procedura, in questo caso penale, ma vale anche per la civile, il nostro codice di procedura, i termini entro il trentesimo giorno, entro, si dividono in due categorie, gli ordinatori e i perentori. I perentori sono quelli che, se non rispetti quel termine, è finita, cioè hai perso quel diritto, quella possibilità, devi fare ricorso entro 3 mesi, se non lo fai, basta, non lo puoi più fare. Tutti i termini che riguardano la difesa, cioè il cittadino, sono tutti perentori. Tutti quelli che riguardano la magistratura sono ordinatori. Che significa ordinatori? Beh, dovresti farlo entro 15 giorni, però vedi, insomma, se ti serve un anno, e vabbè, facciamo un anno. Allora, lì non è che si tratta di premiare o non premiare con i bonus. Devi far diventare perentori. I termini devono essere rispettati da tutti, punto. Il premio che ci vuole, come sempre, come in tutte le professioni, il premio dallo a quelli che indovinano le sentenze, perché quelli che portano sul tavolo degli accusati una quantità enorme di persone che vengono assolte, quelli che scrivono sentenze che puntualmente in sede di secondo grado a Cassazione vengono revisionate o addirittura buttate nel cestino, beh, quelli non è che è il caso di dargli il bonus. Intanto il bonus lo dai all'altri, e alla lunga gli dici: guarda, lei ha la vocazione per fare il macellaio, ma non esattamente il magistrato.
Ecco Davide, grazie sempre per la chiarezza. Noi ci sentiamo domani per la rassegna stampa.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Ciao.
E adesso i titoli dello sport. La Gazzetta dello Sport: Teo spalle al muro, faccia a faccia con Fonseca, il tecnico duro, devi pensare solo al Milan. E poi anche le altre prime pagine che troviamo in edicola, ad esempio: così è bello vedere la Juve, titola Tutto Sport. Il Corriere dello Sport: Juve, il ritorno, contropiede, difesa, la formula del successo. Questo in relazione alle ultime partite che si sono giocate. Questo è il nostro Top News, noi torniamo tra poco.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Join me for the night. We're lonely dancers, baby. Dance with me so we don't cry. We're lonely dancers, there's no need to hide. I know the answer, baby. Dance with me.
Disagi oggi per lo sciopero generale proclamato dal sindacato di base USB riguarderà tutti i settori, dalla scuola alla sanità. Per i trasporti il TAR ha bocciato l'ordinanza di precettazione con riduzione della protesta a 4 ore del ministro Salvini. Per l'ennesimo venerdì di caos i cittadini potranno ringraziare un giudice, ha affermato il vice premier. Dunque a rischio bus, tram e metro saranno comunque assicurate le fasce di garanzia. In un'intervista al Corriere della Sera il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha annunciato le sue dimissioni e che non scenderà in campo in politica. Di lui infatti si era parlato come possibile leader dell'area centrista dell'opposizione. La Cassazione ha dato l'ok al referendum per l'abrogazione dell'autonomia differenziata. L'ordinanza arriva dopo il pronunciamento della Consulta, che aveva tra l'altro considerato illegittime specifiche disposizioni della legge. La leader del PD Schlein chiede al governo di fermarsi e abrogare il testo. Il governatore del Veneto Zaia è invitata a non andare a votare. È salito a 33 il bilancio dei morti nel raid aereo israeliano che ieri sera ha colpito un edificio pieno di sfollati nel campo profughi di Nuseirat, nella parte centrale della striscia di Gaza. Lo sostengono i media libanesi, almeno 50 i feriti. Sarebbero già stati tutti identificati e fermati i partecipanti alla risa scoppiata ieri sera in centro a Treviso, che ha ridotto un 22enne in fin di vita. Il ragazzo è stato colpito al collo con un coccio di bottiglia raccolto da terra e versa ora in gravissime condizioni. La risa sarebbe scoppiata per motivi legati a degli stupefacenti, tra i fermati anche 3 ragazzine minorenni. E siamo al calcio, vincono le romane in Europa League all'Olimpico, la Roma che vince 3-0 contro il Braga nel match che abbiamo seguito su RTL 102.5. La Lazio batte l'Ajax per 3-1, vittoria anche in conference per la Fiorentina 7-0 al LASC. È tutto per adesso, più tardi.
Il cielo brucia certe sere, impulsi svuotano le chiese, chi dice in giro che sta bene, ma soltanto non lo fa vedere, chi si ubriaca di lavoro, chi torna e prende un altro volo, chi è prigioniero del suo ruolo, vuole essere nuovo di nuovo, chi è dentro in una coppia vita e poi invece fa la doppia vita, chi tira avanti somatizza eroi, a cui star soli terrorizza, chi è un po' che ormai non si innamora, chi lo voleva ora lo odia, chi fa i reati dopo scuola, sì, per essere almeno qualcosa. Chissà come andrà, solo a me sembra che tutti quelli che conosco in fondo sono fuori di testa, come se una guerra l'abbiamo già persa, come in un Grand Prix non ci fermiamo mai, 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 mai,
siamo solamente il sogno di una vita diversa. Tanto noi la pace l'abbiamo già persa. Ci piace così, tutti pieni di guai, 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 guai. C'è chi non vive senza un leader, chi non è capace di obbedire. E c'è chi vuole avere un dio, chi invece lo vuole maledire. Chi la fa grossa ed emigra, c'è chi si imbosca eremita. Chi ha calpestato una mina, chi cucirà la ferita. Chi crede nei governi, chi invoca i manganelli, chi crede nelle merci e il denaro. Chi è troppo melanina, chi è troppo meloniano, chi mette tutti i soldi nel naso. Chi ha perso qualche pezzo del puzzle, farmaci per l'anima, l'extra tavolo. Il fuoco che è piccato si è placato, pure criticare è criticato. Chissà come andrà, solo a me sembra che tutti quelli che conosco in fondo sono fuori di testa. Come se una guerra l'abbiamo già persa. Come in un Grand Prix non ci fermiamo mai, 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 mai. A chi chiederà come va, digli che avevamo solamente sogno di una vita diversa. Tanto noi la pace l'abbiamo già persa. Ci piace così, tutti pieni di guai, 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 guai. E vedi quelle facce in centro, farsi andare bene, questo è quello. E giovani ribelli adesso fanno danza attorno a un fuoco spento. Come una foglia nel vento, qual è la soglia che accetto? Dove la voglia di un tempo, fra gli sbandati hanno perso. Chissà come andrà, solo a me sembra che tutti quelli che conosco in fondo sono fuori di testa. Sparano in città come fossimo in Texas. Siamo ancora qui, non ci fermiamo mai, 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 mai. A chi chiederà come va, digli che avevamo solamente il sogno di una vita diversa. Tanto noi la pace l'abbiamo già persa. Ci piace così, tutti pieni di guai, 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 guai.
L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, amici dell'Ariete. Non sempre gli altri useranno parole chiare, non sempre ascolterete discorsi comprensibili, per questo siete chiamati ad un piccolo sforzo di fantasia. Amici del segno del Toro, questa luna forte e vicina vi aiuterà a vivere il momento nel modo migliore. Saprete infatti rompere il vostro gusto per l'abitudine e fare qualcosa di speciale e di diverso. Amici del segno dei Gemelli, usate sempre solo espressioni divertenti, dicendo cose che piacciono, che creino intesa e armonia intorno. Fatelo per nascondere certe insicurezze o quei dubbi che vi rallentano. Amici del Cancro, decisamente è un momento che chiede in cambio grande capacità di immaginazione, una estrema fantasia che sappia soddisfare il vostro bisogno di stupore e di incanto. Amici del Leone, per evitare di essere troppo diretti o impositivi con le persone vicine, provate a scherzare, a non dare l'impressione di essere così seri e precisi quando chiedete. Vergine, potrete tranquillamente usare le emozioni e fare in modo istintivo, ma ricordatevi di non essere troppo scontati o prevedibili. C'è bisogno di notare in voi una certa fantasia. Bilancia, nel bel sestile che unisce la vostra Venere ad un Mercurio molto confuso, vi aiuterà a pensare e a dire usando solo l'intuito, evitando i pericolosi eccessi della logica. Amici dello Scorpione, non cercate di attirare l'attenzione o l'approvazione di qualcuno usando gesti e azioni che non sarebbero comunque capite. Lasciate invece che ognuno creda a ciò che vuole. Cari Sagittario, sarà solo e soltanto usando parole gentili e gesti garbati che potrete convincere qualcuno a fare qualcosa, mantenendo un buon livello di rapporti e di relazioni. Capricorno, la luna accenderà in voi la voglia di divertirvi con qualcosa di insolito, da fare cose diverse e speciali, per movimentare un po' l'energia del momento. Fidatevi di qualcuno. Amici dell'Acquario, bello di tanto in tanto abbandonare anche ai sogni impossibili, persino a quelli in cui non avete mai creduto. Respirate il bisogno di pensieri liberi e di storie incantate. Infine, amici dei Pesci, avrete voglia di parlare ma in modo insolito, usando parole diverse, dicendo qualcosa non sempre facile da capire, ma che si sente e che si può intuire.
Questo è l'oroscopo di RTL 102.5, la voce e il volto di Daria Baietti. 7.38, questa è Non Stop News, è ancora per una ventina di minuti, poi arriverà anche Massimo Giletti con Giletti 102.5.
Ecco, però adesso è il momento di parlare di un momento importante che verrà seguito con grande attenzione anche da RTL 102.5 naturalmente, ed è l'apertura della Porta Santa, l'anno giubilare, l'inizio di questo periodo veramente tanto sentito soprattutto dai cattolici. Proprio per questo motivo abbiamo ospite con noi questa mattina padre Enzo Fortunato, che è peraltro anche il coordinatore della Giornata Mondiale dei Bambini e direttore della comunicazione della Basilica Papale di San Pietro, e che è in libreria con Vivere il Giubileo. Buongiorno padre Enzo Fortunato.
Buongiorno, un pace bene a tutti voi, come state?
Bene, grazie, lei come sta?
Bene, andiamo avanti.
Ottimo, bene.
Grande attesa a Roma, grande attesa.
Grande attesa, e dobbiamo di certo andare avanti, padre Enzo, perché in questo libro tra l'altro lei racconta un viaggio che dalla Basilica di San Pietro poi ci porta in giro per la capitale, da Via della Conciliazione alla tomba di San Pietro. Che cosa troviamo all'interno di questo volume? Dove ci accompagna?
Intanto è un volume che propone un cammino, dato che il giubileo vedrà tanta gente, milioni di pellegrini che arriveranno da ogni parte del mondo. Ecco, è una specie di segnaletica stradale. La prima tappa è siamo noi stessi. Io parto sempre da ciascuno di noi, perché ognuno di noi è la domanda, è la ragione del vivere. Spesso il giubileo ci porrà dove vuoi andare, come stai spendendo la tua vita. Poi c'è Via della Conciliazione, che è un cammino dove tu incontri gli altri. Questa è la seconda tappa, e lì scopri che non sei solo, ci sono tante persone in cammino. Poi si arriva alla terza tappa, quella della Piazza San Pietro, dove il colonnato di Bernini con i suoi santi ti abbraccia, e poi si procede di fronte alla Porta Santa, dove lì, facendo quei tre gradini, insomma, vedremo poi la notte di Natale, la sera del 24, quando Papa Francesco con quelle mani aprirà la porta, e sarà gioia grande e dirà: vogliamo un mondo più giusto, più equo, persone più fratelli e più sorelle. Ed è poi entri dentro e ti accoglie quel capolavoro di Michelangelo, la Pietà, che ti fa dire: quando tu entri in una casa, uno dei primi abbracci che tu vuoi è quello della mamma, no? E allora là ti senti accolto da questa mamma che ti dice: guarda che la vita è fatta di cose belle, ma anche di momenti di dolore. Però poi c'è la resurrezione. Michelangelo è un grande artista, ha saputo davvero direi tratteggiare, scolpire la speranza, la resurrezione nel dolore. E c'è una frase molto bella che dice: più fonde la notte, più vicina è l'alba, più vicina è la resurrezione. E poi la gioia della celebrazione sulla tomba di Pietro. E qui tratteggio anche gli aspetti storici, gli aspetti artistici e gli aspetti, quelli che più le persone cercano, spirituali, certo, esistenziali.
Ecco, padre Enzo Fortunato, Vivere il Giubileo, edizioni San Paolo, insomma, ce lo sta raccontando, è proprio un percorso, no? Proprio a tappe per arrivare poi, indipendentemente dalla propria fede. Credo che questo giubileo sia un momento eccezionale proprio per ritrovare anche le nostre radici culturali, o no?
Hai detto bene, se tante cose, io dico spesso, non vanno come devono andare, è perché a volte mancano le radici. Io, quando c'è una tempesta e un albero è senza radici, è il primo a cadere. Se invece ha delle radici forti, robuste, anche se la tempesta è forte, l'albero tiene. E credo che questo dipenda anche insomma, dalla nostra Europa, che dovrebbe riconfermare una scelta antica, ma che è sempre nuova, e cioè riprendere in mano le sue radici, ma non per guardare al passato e rimanere ancorati al passato, ma proprio per prospettare un cammino straordinario. L'anima, una volta sentita un vecchio saggio questa affermazione, si parlava del nostro paese, dice: ma l'Italia ha un'anima bella, un'anima inclusiva, un'anima che si impegnino. Mm-hmm. Ecco, io credo che le nostre radici culturali hanno quest'anima. Se noi le smarriamo, poi non ci dobbiamo meravigliare che,
certo,
siamo divisi, siamo l'uno contro gli altri. Insomma, certo, se mancano le fondamenta, la casa crolla. Ecco.
Certo, assolutamente. Allora, noi, padre Fortunato, la ringraziamo. Ricordiamo il suo testo, che è Vivere il Giubileo, edizioni San Paolo. Grazie e a risentirci presto.
Buon lavoro a voi e buona giornata.
E anche buon lavoro a lei. Immaginiamo che per quelli del suo settore adesso sia il periodo più caldo, tra Natale e il Giubileo. Insomma, sono...
un buon Natale e un augurio grande a tutti quanti.
Grazie, ci vuole,
ne
ci
abbiamo
vuole
bisogno. A lei. Grazie, grazie. Allora, siete su RTL 102.5, questa è Non Stop News. Tra pochissimo torniamo a commentare insieme i fatti di attualità e lo faremo con Roberto Arditti. A tra poco.
Sempre delle solite cose, se poi ti trovo bene, se tu hai mai preso un cane. C'è la vivi, c'è l'amore, non hai capito che qui ferma il cor. Veniamo a mente le più piccole cose, se ci tocca qualcuno è finita la pace. Muovo le mani come aeroplani lontani, sono su una rimane che la domani mi ami come sordito, si spaura il cor. C'è chi non sente le più piccole cose, poi gli toccano il culo e finita la pace. Muovo le mani come aeroplani lontani, sono tsunami e rimani che da domani mi ami come due antichi egiziani, per molti solo marziani. Muovi le mani che rimaniamo più umani. Che rimaniamo più umani. Senza più fingere, noi saremo felici con niente. Basterà stringere mani che sono mani sempre. Se saprai fingere, le tue mani non sanno niente. Lasciale muovere come un sole che splende sempre. Senza più fingere, noi saremo felici con niente. Basterà stringere mani che sono mani sempre. Se saprai fingere, le tue mani non sanno niente. Lasciale muovere come un sole che splende sempre. Muovi le mani, le mani.
Marziani, Negramaro, RTL 102.5, 7.51, buon venerdì 13 dicembre, questa è Non Stop News.
E continuiamo con l'informazione, con tutta l'attualità, partendo da un caso che sta facendo molto discutere, che arriva dagli Stati Uniti, Luigi Mangione, questo ragazzo che è stato ritenuto per il momento indiziato di essere lui il colpevole di un omicidio di un CEO di United Healthcare, quindi il CEO di una delle più grandi assicurazioni statunitensi. E è un tema che riapre anche la questione armi negli Stati Uniti. Stati Uniti, perché la pistola che avrebbe utilizzato sarebbe stata stampata in 3D. Ne parliamo con Roberto Arditti, direttore editoriale di formiche.net. Buongiorno Roberto, bentornato.
Eccoci qua, buongiorno. Chi di voi ha visto qualche puntata della serie The Day of the Jackal, che è uno dei successi delle serie di quest'autunno?
Che è appena probabilmente uscita su Sky,
esatto,
giusto?
Sì. Esattamente. Beh, in questa serie, che è una serie inglese, ma che sta avendo successo in tutto il mondo, la storia del personaggio principale, che è un killer professionista, ruota intorno a un'arma micidiale che un professionista come lui usa con grande capacità, ma che viene costruita in un laboratorio attraverso stampanti 3D e quindi sfugge totalmente al mercato delle armi registrate. E questa storia, che finisce nella serie The Day of the Jackal, è una storia molto simile a quanto è accaduto in New York. Noi oggi ne approfittiamo per raccontare un non detto del mondo delle armi, e cioè che oltre al circuito delle armi ufficiali, quelle costruite, realizzate e vendute dall'industria degli armamenti, armi individuali, armi da guerra, tutto quello che conosciamo, c'è ormai da un certo numero di anni un mercato, chiamiamolo parallelo, ma ormai molto sviluppato, che è fatto su due livelli. Si possono acquistare armi attraverso dei kit di montaggio, per cui l'arma è smontata, tu compri il kit, e questi kit hanno comunque un codice di registrazione, ma ormai si possono anche sviluppare armi che vengono costruite con le stampanti 3D. E queste armi sono letali, come probabilmente è quella del caso dell'omicidio del manager del più importante gruppo di assistenza sanitaria americano. Solo per dare un ordine di grandezza, l'azienda di cui Thompson era al vertice è un'azienda con più di 45 milioni di clienti, ci lavorano 100.000 persone e fa quasi 300 miliardi di dollari di fatturato. Così ci rendiamo conto della dimensione dell'azienda di cui Thompson era al vertice. Beh, probabilmente il suo assassino ha usato un'arma di questa ultima generazione. Sono armi che sembrano fai da te, ma in realtà sono poi micidiali, con una ulteriore avvertenza. Siccome la costruzione di queste armi è meno banale di quello che potrebbe apparire, non è che uno se la può fare facilmente a casa, il processo per realizzarle non è semplicissimo, e molto spesso, se fatto con mani non professionali, conduce a delle armi che non funzionano perfettamente. Tanto è vero che nelle prime ricostruzioni dell'omicidio di New York c'è il racconto che all'inizio questa pistola sia inceppata, tipico di questo tipo di armi. Però dobbiamo sapere che il mercato delle armi moderno contiene anche questa abbastanza inquietante opportunità.
Anche perché, al di là, tu dicevi, è difficile magari per noi, è tutt'altro che banale realizzarla, quindi magari noi non saremmo in grado. Il vero problema è che può sfuggire ai controlli, cioè uno se la fa, se la smonta e...
No, le armi, esatto, le armi queste costruite, stampate, sono totalmente fuori dal mercato delle armi con codice e registrazione, perché per il semplice fatto che l'arma non esiste nei registri e viene costruita in laboratori che non hanno nessuna intenzione di comunicare alle autorità il fatto che l'hanno costruita. Quindi siamo in una attività che si sta raffinando e che ha potenzialmente, diciamo così, degli effetti molto delicati da gestire.
Certo, diciamo che siamo anche un po' nel futuro, no? Perché parlare di stampanti 3D per fare delle armi veramente è un occhio al futuro. Roberto, sì. Arditti, grazie mille e ci sentiamo venerdì prossimo per altri commenti.
Un saluto a tutti.
Ciao. It's fun.
Questo fa un po', no? Veglione di Capodanno. Secondo me ci sta, dopo mezzanotte. Le Freak Chic qui su RTL 102.5. In chiusura di Nonstop News, tra pochissimo Massimo Giletti con Giletti 102.5. Scioperati e scioperanti, voi pronti allo 02 25 15 15. Lui invece non sciopera mai. Don Antonio Mazzi! È vero.
Questa è una frase devo ricordarmi bene,
sì.
Quelli che dimenticano il passato sono condannati a ripeterlo, va bene? Se è bello a ripeterlo bene, se è brutto a ripeterlo male.
Ha ragione, ciao Don, grazie, ha ragione
sì, io tendo a ricordarlo il passato, così almeno cerco di fare diverso, se non bello, brutto, quantomeno diverso.
Vabbè, intanto ricordiamoci chi è stato con noi in regia a Milano, ringraziamo Ricky Aristarco e Gigi Resta, a Roma Andy Ceccarelli.
E adesso ricordiamo tra l'altro che tra poco c'è l'appuntamento con Massimo Giletti.
Eh sì, vi aspettiamo in diretta 02 25 15 15 per parlare con Massimo Giletti. Subito ultime notizie, traffico.